Amici di Radio Svat, bentornati in diretta dall'Hotel Marinella di Sanremo, qua sull'ultima curva, prima dell'ultimo chilometro, una gara di MotoGP Kaiser.
Ciao a tutti, ciao Barry. Sì, come ogni anno Sanremo che ti tiene lì incollato al televisore, al tavolo, tutto il giorno, e poi bastano 15 secondi per scatenare il panico e vedere i fisici di questi mostri saltare per aria da un momento all'altro, come abbiamo visto sul poggio e come abbiamo visto quella una volata interminabile dopo 300 km, quasi una volata a sfinimento che ha dato la meglio a Philipsen.
La tattica della UAE che ha deciso la corsa praticamente, o comunque ha frazionato il gruppo in mille pezzi, ma a mio parere in tempi sbagliati, perché sia sul Cipressa che sul Poggio hanno preso la salita dopo, si sono fatti trovare impreparati, ma ci hanno regalato uno spettacolo assurdo, perché comunque grazie a queste aperte che hanno fatto sulle ultime due salite hanno praticamente delimitato chi è un mostro e chi è un corridore fortissimo ma non a questi livelli.
Sì, secondo me Pogacar aveva in mente già da settimane questo disegno, però poi qualcosa non ha funzionato. Secondo me la Cipressa lui pensava di farla più forte e probabilmente Hirschi è rimasto dietro all'ingresso, e quando si è messo a tirare del toro ha dato sì una menata di quelle giuste, però poi serviva qualcuno che continuasse a fare un ritmo ancora più alto, e invece Del Toro non si è spostato, perché altrimenti sarebbero rimasti solo con Vellens, e a quel punto il ritmo era sì forte, ma un ritmo che un velocista che vuole sudarsi la Sanremo può tenere e gli può permettere di arrivare ancora con le gambe giuste per fare la volata, come poi è successo. Poi il Poggio, stesso copione, è mancato proprio quel forcing vero, perché a un certo punto si è visto addirittura la Ineos rientrare davanti, e quello era l'indice che il ritmo davanti proprio non era di quello che siamo abituati a vedere dalla Jumbo al Tour negli ultimi anni, in cui veramente chi fa il suo lavoro fa i minuti stabiliti e poi quando ha esaurito si sposta e non rimane lì davanti a fare la landatura che va un po' bene a tutti. Poi alla fine il Poggio si è deciso comunque con uno scatto di Pogacar, ma non è bastato.
Sì, c'è da dire che si è visto proprio quando Del Toro ha fatto l'azione che erano tutti in fila indiana, si è spezzato in più frazioni il gruppo, e si è visto, come hai detto tu, nella Jumbo vedi quando uno finisce il lavoro, o anche i tempi della Ineos, quando la Ineos la fa, sono ben demarcati e sanno quando entrare in gioco. Nella UAE forse è mancato un po' questo, ma secondo me perché hanno preso appunto sia Cipressa che Poggio più indietro. Si è vista l'esperienza della Ineos, che comunque si è visto tra Cipressa e Poggio non erano davanti come la Trek per esempio, erano in fondo al gruppo e poi sono riusciti ad arrivare quando contava. Questa è una corsa che vedi che chi sa posizionarsi, cioè VDP è stato mostruoso, Philipsen anche, Pippo Ganna anche, o guarda anche Pidcock che a meno un chilometro era praticamente davanti con Sobrero, anche lui tra Cipressa e Poggio era in fondo gruppo ed è andato davanti quando serviva. L'ha persa Pogacar o l'ha vinta l'Alpecin con Philipsen?
Guarda, secondo me oggi l'ha vinta l'Alpecin, perché sono delle volpi e ti dimostrano che ogni corsa sanno quello che devono fare, perché anche VDP, nonostante abbia la maglia di campione del mondo, ha fatto un passo indietro e ha corso per il suo compagno, e spogliandosi di quell'egoismo che un campione del suo calibro giusto che abbia, e quando ha fiutato l'occasione ha visto che Moritz era andato via, proprio si è sacrificato in prima persona, e quindi chapeau a loro, perché nessuno questa mattina avrebbe firmato per un velocista, perché sembrava che gli scalatori avrebbero scatenato l'inferno, però la DLOAE anche oggi secondo me ha dimostrato di non essere organizzata come le squadre che hanno fatto la storia di questo sport, che hanno fatto i Forcing, Ineos, Sky e Jumbo Visma in questi anni, hanno dimostrato di avere qualcosa in più, nonostante abbiano individualità pazzesche. Però poi capisci come alla fine, se ti sei posizionato male e non riesci a fare il piano che avevi al mattino, e su questo ad esempio la Trek spaventosa, perché con tre corridori hanno dimostrato di essere lì. Pedersen ha rischiato di vincere la gara, Stuyven anche era lì, quindi complimenti all'Alpecin, perché hanno messo tutto il giorno di lì a tirare. E poi hanno provato con VDP, quando hanno visto che quel piano sarebbe saltato. Philipsen bravissimo, perché non me lo sarei mai aspettato, perché alla Tirreno si aveva pedalato forte in salita, ma era un po' sottotono in questo inizio stagione in volata, e invece oggi ha vinto la corsa che per un velocista, cioè, non esiste classica migliore da avere nel palmarès.
Allora, ti voglio stuzzicare su due cose. Prima, secondo me non dobbiamo più chiamare Philips un velocista, non dobbiamo più categorizzarlo velocista, perché è quello che ha fatto a Roubaix l'anno scorso, quello che ha fatto nelle classiche in generale, oggi dimostra di essere un corridore da classiche. Povero Mats Pedersen, perché comunque era tutto perfetto ed è mancato nel momento clou. E ti stuzzico su questa cosa, perché a me ha fatto un po' riflettere. E al traguardo ai bus ci hanno detto di un viso di VDP un po' scuro in volto, arrabbiato, non ha appoggiato la bici ma l'ha un po' quasi lanciata sul furgone. Sicuramente gli è stato detto via radio: lavora per Philipsen. E io ti chiedo, Remco non avrebbe mai fatto una cosa di questo tipo, a mio parere, perché comunque abbiamo visto ai mondiali che non ha lavorato per esempio per Van Aert, anche se è un discorso di nazionali e non di squadra, ok, ma con la maglia di campione del mondo è raro vedere un corridore che si mette a tirare per un compagno di squadra in una classica di questo tipo, ok, era forse l'unica possibilità per l'Alpecin di vincere la corsa, ma era anche Van Der Poel che può vincere una volata di questo tipo.
Guarda, ti stuzzico anch'io, perché chi è che ha lavorato per Pozzato quando ha vinto la Sanremo?
Vabbè, sì,
un certo Tom Boonen, maglia di campione del mondo. È vero. E non dirmi che Tom Boonen non fosse una prima donna, perché stiamo parlando dell'agonista più grande del secolo, Fiandre Roubaix, campione del mondo, cioè un uomo fuori dagli schemi, fuori dal comune. No, secondo me ormai questi sono professionisti e in squadra si creano delle dinamiche, per cui se non avesse fatto quel gesto probabilmente avrebbe compromesso tutta la stagione, perché quel favore che lui oggi gli ha dato, probabilmente Philipsen avrebbe troncato. Cioè, l'anno scorso hanno avuto un'alchimia tutta la stagione pazzesca, perché VDP ha vinto la Roubaix grazie a lui anche, e quindi penso che siano atteggiamenti un po' del passato quelli, perché non c'era un livello come adesso, per cui c'è, cioè, chi era capitano era veramente il capitano. Adesso queste squadre invece, se a 3 chilometri dalla fine il più forte dice, sulla carta il più forte dice oggi non è giornata, e c'è il compagno di squadra subito pronto. Magari noi in Italia siamo poco abituati a queste cose, ma nelle squadre internazionali hanno tanti piani e sono sempre pronti a giocare il piano B. Poi questa vittoria ha svolto anche la carriera di Philipsen, che fino a una settimana fa sembrava dovesse cambiare squadra, e secondo me dopo questa prestazione lo vedo lì ancora, perché secondo me quello è il suo ambiente, e se dovesse cambiare anche squadra per soldi secondo me non troverebbe mai da nessuna parte un clima, un ambiente come ha trovato in questa squadra.
Beh, condivido su Boonen. di sicuro è arrivato arrabbiato ai bus, perché comunque è qua per correre per se stesso prima di tutto, per il pubblico, perché quello, il VDP che abbiamo visto in bianco oggi, così è qualcosa di epocale. Ti chiedo, dopo mi risponderai, cosa avrebbe fatto un Van Aert in una corsa del genere? E comunque dobbiamo anche parlare di un Pogacar che ha fatto una volata tra velocisti maestosa, e dobbiamo rendere omaggio a Michael Matthews, perché questo ha fatto podi mondiali, è sempre nei piazzati in tutte le classiche, è sempre lì, ha fatto maglia rosa, ha vinto anche tappe in salita, comunque collinari, è sempre lì, ma gli è mancato quel colpo di rene in più anche ad esempio oggi. Però un corridore di una caratura epica.
Guarda, Van Aert secondo me oggi avrebbe corso, avrebbe chiuso ogni attacco, ma soprattutto avrebbe corso per non far vincere Van Der Poel, e secondo me ha sbagliato a non partecipare, perché questa classica, indipendentemente da come stai, devi farla, perché può succedere sempre qualsiasi cosa. Forse è l'unica classica in cui veramente, anche se non sei al 100%, puoi dire devo esserci, perché può succedere qualsiasi cosa. E per quanto riguarda Matthews, corridore spaventoso, l'unica sua sfortuna è stata nascere nell'anno di Sagan, perché trovarsi con Sagan a duellare per tutti quegli anni gli ha fatto perdere maglie iridate, perché ha fatto tantissimi podi, maglie verdi al Tour, vittorie, un motore spaventoso che tiene in salita, e il fatto che sia ancora lì alla sua età dimostra quanto sia professionista, perché tanti suoi coetanei ormai hanno appeso la bici al chiodo o corrono ma non sono competitivi come lui. E poi ricordiamo Michael Matthews, uomo di fiducia di Stegallo, che gli è proprio, hanno stretto un'amicizia per quanto riguarda il golf, perfino gli autovelox in Costa Azzurra, quando Stegallo percorre le autostrade chiama Michael Matthews a chiedergli se siano veri o falsi, e quindi ti fa capire anche quanto sia alla mano questo corridore, e non viva nel suo pianeta, ma anzi è proprio aperto anche ai suoi sostenitori e ai fans.
Sì, povero Stegallo, era veramente abbattuto dopo questa ennesima quasi vittoria di Matthews. Condivido con Van Aert, ma non capisco bene questa sua chiusura al Teide. Forse ci riserverà qualcosa di magico, ma non lo so. Io vorrei vedere un Pogacar sempre più alle classiche, anche alla Parigi-Roubaix, perché è qualcosa di fantascientifico. Bettiol, quando punta una gara, è sempre lì davanti. Bisogna dargliene atto, perché è uno dei pochi italiani che sa preparare l'evento. E mostruoso la Milano-Torino, in tutti i sensi, sia di gambe che anche di aerodinamica. Avrei voluto vederlo oggi col body aerodinamico, però, sinceramente. E pensavo anche ad un certo punto, nel momento di non si può dire surplus, ma quando si sono guardati sul poggio, pensavo potesse infilare un attacco. Però grandissimo, grandissima prestazione, non c'è nulla da dire, e vediamo in Belgio cosa potrebbe fare. Sobrero, sorpresa maestosa, e posso dire che a Pidcock gli manca sempre qualcosina per essere un po' più, cioè per avvicinarsi un po' più a Van Der Poel, Pogacar, perché comunque si parla di Pidcock come fenomeno, ma è un po' di gradini sotto rispetto a questi atleti.
Sì, Bettiol spaventoso anche oggi. Tu avevi dubbi sulla sua tenuta alla distanza, ma io zero, perché quando vinci il Fiandre, secondo me hai un fondo e una resistenza che va fuori dalla normalità tra i normali e fuori classe. Pidcock, sì, non è tanto l'essere sotto, però ha proprio un fisico diverso, perché lui alla fine è leggero, è uno che ha vinto sull'Alpe d'Huez al Tour, e mentre gli altri due hanno proprio fisici molto più pesanti del suo, e quindi non possono avere il picco il picco di watt che ha lui. Certo è che se avesse vinto con quella a lungo avrebbe fatto un numero spaventoso, perché questa era la classica che meno gli si addice, e sono curioso di vederlo al Fiandre. E un corridore come lui è l'unica, diciamo che l'unico scoglio è proprio decidere cosa fare nella sua vita, perché è proprio in quell'età in cui o vai o dici o faccio grandi giri o faccio le classiche, perché non possiamo dire che sia un Pogacar che può fare tutti e due. Secondo me dovrebbe proprio prendere la via della specializzazione, perché nei grandi giri secondo me può far bene, perché a cronometro va forte, in salita va forte, e nelle classiche ormai, cioè per le classiche più facili come può essere questa, lo vedo un po' sotto i veri specialisti, i veri uomini da classica, che possono essere Remco, e Vedepeo, Van Aert o Pogacar. Non lo vedo all'altezza di questi tre.
Io voglio fare un appunto. La squadra che più mi ha impressionato oggi, una presenza che forse non ha lasciato il segno, ma la 1X, a parte che dopo il traguardo erano tutti sereni, tutti comunque tranquilli perché hanno un atteggiamento positivo, ma hanno dei fisici che sono veramente assurdi, tutta gente sopra i 70-75 kg, e ai boost non sai, non puoi trovare differenze, cioè non capisci se sono i meccanici i corridori o i corridori meccanici. Detto questo, corsa come sempre bellissima, perché non c'è un'altra classica che ti tiene sulle spine come questa, e dobbiamo parlare adesso dei veri battuti e di chi poteva fare di più o ci si aspettava di più. Voglio solo fare una nota di merito, perché Alaphilippe, nonostante le critiche, è lì nono, e quando sei un campione puoi fare grandi cose anche se non sei Van Der Poel come forma fisica, intendo in questi periodi. Non è a livello di Van Der Poel, Van Aert, Pogacar, ma Alaphilippe, classica del nord, potrebbe fare qualcosa più di creatività di testa. E quello che ti chiedo, io mi aspettavo di più da Milan, e chi ti ha deluso un po' oggi?
Sì, Milan l'avevo messo anch'io. L'uomo che più mi ha deluso è stato Laporte, sì. Perché lo davo vincente, e invece addirittura non ha neanche tagliato il traguardo, non ha nemmeno fatto il poggio, ha fatto la ciclabile come i panno che ci stanno passando qui sotto, e è passato davanti al nostro albergo facendo finta di niente. E anche qui ci fa capire quanto anche alla Jumbo, quando manchino certi uomini, alla fine anche loro sono una squadra di umani, perché quando mancano i veri fuori classe anche loro faticano a essere protagonisti davanti. E Milan anche un po' mi ha deluso, perché pensavo fosse un Milan in grado di tenerlo il poggio. E magari è troppo presto, ma io ero convinto fosse già arrivata a quel livello. E un po' mi ha deluso Ganna gli ultimi 100 metri di poggio, perché quando l'ho visto pedalare così fino a metà ho detto cavoli, questo è veramente il giorno buono, da come rispondeva, e ho detto questo se arriva in volata, la volata non la perde, perché alla fine è fortissimo. In questi anni le volate quasi non le ha fatte, ma quando le ha fatte è sempre stato protagonista, e probabilmente gli sono mancate le gambe in quei gli ultimi 100-150 metri per stare al passo con i primi, perché altrimenti penso avrebbe fatto disastri in volata.
Io volevo chiederti, ma secondo te Velasco cosa stava facendo quando saltava sulla bici?
Assurdo. E magari gli si era incastrato qualcosa sulla ruota. E sì, era tutto un fastidio, era tutto un saltare. E alla fine anche lui è un lottatore, perché lotta sempre, arriva sempre, si piazza. E basta. Per quanto riguarda l'Italia, sì, Bettiol numero uno, e vedremo alla prossima, perché alla fine le classiche, le vere classiche sono appena iniziate. Abbiamo un mese in cui spero che Van Aert riesca a raccogliere qualcosa da questa scelta di andare al Teide, perché altrimenti penso sia una mazzata che per un corridore è veramente, sia veramente difficile avere stimoli proprio per andare avanti.
Guarda, siccome l'anno scorso ho detto che non vinceva sicuramente VDP la Sanremo e l'ha vinta, ti dirò, con questa mossa Van Aert non vincerà neanche una classica. Faccio psicologia inversa personale per vederlo poter vincere una corsa. No, un po' dispiace non vederlo, perché comunque, come hai detto tu, quando ad esempio manca in squadra uno di questo, di un corridore di questo tipo, l'anima di Olaf Coy, di Laporte, cioè la responsabilità che hanno sulle spalle è dimezzata, è come se fossero più dei fantasmi in corsa, per un certo senso. E io volevo fare altre note di merito, perché in questa corsa il posizionamento a 50 orari, a 60 orari, è un atto di maestria e di lezione di ciclismo. Matteo Trentin, pazzesco. Vela, anche lui si muove in gruppo veramente bene. E vi prego, date un paio di occhiali a Kampenaerts, perché è una cosa imbarazzante.
Sì, Trentin sempre un mago, ma follia chiamarci durante una registrazione.
Arrivo.
Sì, abbiamo visto Claudia Morandini al traguardo, dai bus ci ha detto che il grado di incazzatura era medio-alto, quindi cioè, fa capire anche la vena agonistica di questo corridore, che penso sia la sua dodicesima, tredicesima Sanremo sicuramente, però è sempre lì davanti. È vero, sì, devi essere fisicamente sempre all'altezza, però quando sai correre come sa correre lui, sprechi moltissimi meno watt energia rispetto a chi viene alla Sanremo per fare il paracadute. E su questo in Italia siamo indietrissimo, perché proprio si vedono corridori che non pensano a queste cose. E basta, per quando, sì, la Jumbo, quando mancano Van Aert e Vingegaard, diventano anche loro una squadra abbastanza normale. Van Barle non pervenuto, e basta, grande track, e UAE un po' da rimandare.
Stavo cercando un nome in classifica, no vabbè, parlando ancora di Trentin. Quello, c'è la differenza ad esempio che si è vista, che la UAE sembrava, la UAE sembrava dovesse prendere le due salite per prima a 70 orari, e alla fine Poggio l'ha presa per prima, la Tudor, con non mi ricordo chi fosse, Trentin secondo, semplicemente col posizionamento e la caparbietà. Che cosa stava facendo quello della Movistar? Ha rischiato di fare il buco per la UAE praticamente. Adesso ti dico il nome, dovrebbe essere lui se non sbaglio, Barenetex, non lo so.
No, follia quel corridore.
Serrano forse.
Serrano, e penso che in un ciclismo d'altri tempi avrebbe ricevuto una spallata. Adesso di questi tempi queste cose non si possono più fare, ma assurdo. Ha fatto un buco a metà Poggio, che una figura di carisma gli avrebbe detto spostati, perché qui ci stiamo giocando una Sanremo e non siamo qua a fare una gran fondo.
Sì, lui pensava forse che oggi fosse la Sanremo degli amatori. No, a parte gli scherzi, però si vedeva che era lì oltre la blocco, cioè era proprio lì, era uno sprint continuo per provare a tenere le ruote dei primi, ed è comunque arrivato nei 30, quindi un minimo di motore ce l'ha. Grande corsa, torneremo per l'anteprima delle classiche. Io credo che questa classica, questa Sanremo bruci a VDP, e spero che li bruci, e credo anche che Pogacar prima o poi finalizzi in qualche modo, e forse quando finalizzerà sarà perché correrà da solo, come ha fatto a Strade Bianche, e senza inventarsi niente di stratosferico col team.
Sì, guarda, secondo me VDP brucia tanto, perché penso questo sia stato l'inverno in cui si è allenato modo migliore degli altri, ma alla gran lunga migliore. Non ho sentito di problemi fisici a schiena e che gli hanno fatto perdere giornate d'allenamento. E poi, come dice il DS, quando vede Pe torna dalla Spagna con quella pelle carbonizzata, vuol dire che l'inverno è andato alla grande e secondo me è una condizione molto superiore all'anno scorso. E secondo me al Fiandre Rubé avrà una rabbia dentro che per assurdo potrà corrergli contro, perché abbiamo visto che quando lui corre e si sente troppo superiore agli altri, in passato le ha sempre perse. Quando invece corre con testa e dosando gli attacchi e quasi sentendosi inferiore agli altri e piazzando un attacco o forse neanche uno e dicendo vado in volata con gli altri, li ha sempre portate a casa.
No, mi hanno detto, mi hanno riferito che in Rai hanno criticato il taglio di capelli di VDP, ma un mallet così non si può criticare, perché non si può non avere il mallet nel 2024. Se avete meno di 25 anni, andate a tagliarvi i capelli e fatevi un mallet come VDP, perché è un po' lo stile moderno dei corridori moderni. Gli australiani stanno portando questo taglio. Detto questo, volevo aggiungere qualcosa. Sì, VDP, come hai detto tu, io credo che un pochino gli giocherà contro. Fatto sta che ci rivedremo al nord, dove conta. E volevo dirti un'altra cosa. L'anno scorso abbiamo detto la seconda Milano saremo più veloce della storia, dietro quella di Gianni Bugno. Oggi si è andati ancora più veloce. Oggi proprio MotoGP a livelli stratosferici. Dove si arriverà non lo possiamo sapere, ma è stato proprio un aumento continuo di velocità. E bisogna stare attenti, perché di queste, cioè, tra 10 anni arriveremo ai 48-49 di media.
Per quanto riguarda il taglio, cioè, follia guardare le gare sulla Rai nel 2024. Sì, cioè, ragazzi, follia. E per quanto riguarda la media, non mi sorprende la media di oggi, ma mi sorprende la media di 30 anni fa di Gianni Bugno con quelle bici. Quindi non ho nient'altro da aggiungere.
Dall'Hotel Marinella è tutto. Grazie per averci scritto in tantissimi, per averci fermato in strada. Organizzeremo i furgoni per Rubé, perché la tappa è la classica regina per noi, è la classica che ci infuoca che ci tiene infuocata l'anima ogni anno, e andremo anche a fare la ricognizione a Parigi del percorso olimpico. Grazie Kaiser.
Grazie a te, ciao a tutti, ciao Barry.
Qui dal training camp di Svat è tutto, ciao ragazzi.